Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio SWAT. Questa doveva essere una puntata dove avremmo parlato solo di sci, di gare, di tecnica, di sensazioni sportive e invece no. Questa sarà la puntata delle polemiche. Siamo incazzati neri perché era forse 2 anni che non parlavamo di fisi, come dire, di cose che non andavano bene nello sci, di sentenze, polemiche e gare farsa, ma è giunto il momento di tornare a parlare di queste cose perché quello che è successo in quest'ultima settimana è stato un po' uno schifo e abbiamo avuto le conferme di quanto la Federazione Italiana degli Sport Invernali sia come le Poste Italiane. E io credo che dovremmo dire tutto in questa puntata. Qui con me il Kaiser. E poi c'è anche Baru.
Ciao a tutti, è scoppiato il pandemonio questa settimana. Ci si aspetta sempre polemiche nelle giornate in cui ci sono le convocazioni per gli eventi olimpici e mondiali, però questa volta è successo una cosa che da anni tutti ne parlano e nessuno ne vuole parlare. È successa che è venuto a galla tutte quelle cose oscure, buie che ci sono nel mondo delle gare e in fase di convocazioni e di punteggi fisso per andare alle Olimpiadi. E mercoledì questa dirigente o direttrice di un'accademia ha portato a galla questo problema che è sempre esistito e sempre ci sarà. E tra un po' ne parleremo, anche se sia giusto o sbagliato, dei posti rubati da atleti che vanno in giro per il mondo e vengono pagati, cioè si presume vengono pagati, sono stati accusati di essere stati pagati e al centro di questa polemica sono finiti i nostri amici che saluto e a cui do tutta la mia solidarietà, Michele Gualazzi e Vietti. E se vuoi raccontare un po' te di cosa è successo e
Sì,
di cosa sono stati accusati.
partiamo dalla genesi di questo problema. L'Italia si è ritrovata con 7 posti. Si è ritrovata. Noi adesso sappiamo che si è ritrovata, ma noi che siamo cioè dei telespettatori, degli ascoltatori e dei fan, lo sappiamo oggi. La Fisi lo sapeva da anni or sono, dall'ultima Olimpiade, credo. Fatto sta che arriva un report alla FIS e al CIO di una certa Federica Bindi, se non sbaglio, appunto questa professoressa che gestisce l'Alta Badia Ski Club, qualcosa del genere, e appunto vuole indagare sulle gare di Dubai, Melbourne e delle gare in Montenegro perché appunto si diceva che degli atleti di alto livello sono andati là per frenare e portare punti. E insomma, fare una gara farsa. Prima di tutto, non sappiamo come sia andata là. Tra l'altro, Vietti ha vinto una gara, ha fatto anche punti. Quindi, prima di scrivere dei report così improvvisati dal divano, bisognerebbe un po' guardare come è andata la gara. E a parte questo, sì, dobbiamo arrivare nel 2022 a parlare di queste gare farsa. Ma credo esistano da che anno? Da quando hanno messo questo regolamento che.
Penso da Vancouver 2000, da prima di Vancouver
Sì, perché da
2010.
quando hanno imposto che un atleta per partecipare a una gara olimpica debba avere sotto i 160 punti, prima erano 120, ora sono 160 con il nuovo punteggio, sono nate queste gare. La famiglia Shemshaki, Saveh Shemshaki, la dinastia dei Saveh Shemshaki, che ha fatto non so quante Olimpiadi, è stata maestra e, come dire, hanno portato queste gare farsa ad un livello clamoroso. Io mi ricordo Saveh Shemshaki, il più forte che avevano, che ha fatto 20 punti 10 anni fa, che equivaleva al nostro Barufaldi qua davanti, poi lo vedevi sciare e c'era una differenza di 150 punti forse. Cioè, è come siamo scesi dal pero, siamo caduti dal pero in una settimana, ma non credo. E il problema, caro Kaiser, che tutte queste accuse arrivano da gente che poi le gare farsa le promuove, perché sono gare farsa anche queste, le abbiamo fatte tutte noi, a fine stagione per abbassare i punteggi della nazione. Arriveremo a questo capitolo in un secondo momento. Sta di fatto che dopo questo report sono arrivati degli articoli sulla Repubblica, Dagospia, un po' su tutte le testate italiane, Sport Mediaset, non fatti bene, sinceramente, perché comunque erano campati un po' in aria, non sono stati ascoltati i diretti interessati. E fatto sta che è scoppiato questo caos. Sembra quasi di vivere Calciopoli nello sci. Sembra quasi di essere ai tempi di Moggi
Bette da Geraudo.
esatto. Ma sì, c'è da dire che era anche ora che qualcuno parlasse di questa cosa, forse, di queste gare farsa. C'è anche da dire che la FIS manda dei delegati alle gare. E il
Certo.
delegato si approva la gara, quindi qualcosa ci sarà di giusto.
Certo, però come spesso accade, il delegato sta al cancelletto e non vede quello che succede in pista. O meglio, magari lo sa, lo può vedere, però chiude un occhio e alla fine fe la festa va bene per tutti. Comunque la cosa grave è che Gualazzi e Vietti siano stati accusati da gente italiana che li ha accusati dicendo è colpa vostra se casse non vale Olimpiadi, quando non è colpa di due ragazzi se casse non vale Olimpiadi, forse la colpa è di chi poteva tutelare un posto pensandoci prima. Cioè, diciamo la regola, come si fa a creare un posto per andare un posto in più per andare alle Olimpiadi? Baruffaldi, vuoi spiegarlo te?
Spiegacelo intanto che io devo andare a riprendere delle dichiarazioni. In ogni caso, spiegate anche cos'è successo al povero Casse.
Allora, il povero Casse, giustamente, perché dico giustamente, è stato
No, ma a parte
escluso.
la scelta tecnica, proprio
La
le.
cosa brutta di Casse è stata che nessun allenatore abbia preso in mano il telefono la sera della Night Raid di Schladming, l'abbia chiamato dicendogli: Mattia, sale, è andato meglio di te, e purtroppo tu sei fuori. E nessuno è riuscito a prendere il telefono e dirgli sta cosa. Che voglio dire, un allenatore di una certa esperienza penso sia il suo dovere e penso debba anche essere in grado di comunicare queste decisioni ai propri atleti, se c'è un rapporto di fiducia e di stima. Evidentemente non c'è, oppure perché si tratta un atleta come se fosse un numero e non come se fosse uno dei discesisti che ha più partenze in Coppa del Mondo. Comunque la storia dei 100 punti, scusate, del posto in più, l'abbiamo vista già con le scorse Olimpiadi, quando l'Italia, allora c'era Ravetto, si è accorta all'ultimo di non avere un posto in più per le Olimpiadi e quindi cosa hanno fatto? Hanno organizzato due super combinate a pila, perché sappiamo la combinata è la disciplina in cui è più facile fare un punteggio per rientrare nei 100 al mondo, e allora sono stati in grado di organizzare sta cosa, questo colpo, e penso che nemmeno loro sapessero di avere 7 posti. Secondo me inizio stagione hanno raccontato agli atleti: andate più forte che potete, poi i conti si faranno alla fine. Ma secondo me nessuno aveva in mente e sapesse per certo che l'Italia avrebbe avuto 7 posti, altrimenti gente come Tonetti non l'avrebbero gestita in quella maniera, mandandola in America a novembre e pensando di allenarlo per la velocità e per le combinate della stagione. Ma visto che qui abbiamo Baruffaldi, raccontaci un po' tu come hai vissuto i tuoi anni con questa regola dei 100 al mondo e fuori 100 al mondo.
Ma allora, secondo me, cioè non secondo me, io sono pienamente convinto che l'Italia ha 7 posti perché io credo fermamente che non abbia mai fatto un programma mirato per avere più posti alle Olimpiadi, nel senso che adesso si trovano con 7 posti, ma a parere mio si sono accorti la settimana prima di avere 7 posti, non l'anno prima. Invece, in una situazione di programmazione, eccetera, eccetera, si sarebbero dovuti accorgere prima di. Adesso io non so esattamente come si sblocchino i posti per le Olimpiadi, ma se non sbaglio, devono esserci tot atleti in più di una disciplina, in un tot ranking mondiale. Visto che siamo una nazione dove il numero di atleti non manca e tutto questo, secondo me, era una cosa programmabile, che si poteva programmare già da un bel po', sicuramente non arrivando a 2 settimane dalle Olimpiadi a trovarsi articoli sul giornale con scritto il lato sportivo e non il lato sportivo, la fratellanza olimpica. Di cosa hanno
Sì,
parlato?
dello spirito
Dello
olimpico, dei valori
spirito
dello
olimpico. Ok,
sport.
se vogliamo mettere sul piatto i valori dello sport, io penso che il valore che sia stato violato di più è non chiamare Mattia Casse prima delle Olimpiadi. Quindi, e digli, guarda, dobbiamo prendere una scelta perché i posti sono sette. Io, fossi stato l'allenatore, bisogna. Certo, non è piacevole trovarsi davanti a un ragazzo che magari alleni da 10 anni o quello che è, e dire, ok. C'è questa situazione, io purtroppo c'è Inner che vedo che ha il colpo in canna. Non so, gli spieghi la tua motivazione del perché hai preso una scelta di qualcun altro su di lui. Questo secondo me è sport e valore. Il fatto di dire, Mattia non vale Olimpiadi, l'ha scoperto dai social network e dai giornali. Questo è per me è inaccettabile. Ma la cosa. Allora, Mattia probabilmente ci è rimasto male, ha messo un post anche un po' forte sui social con un messaggio abbastanza potente della serie vedremo se ci rivediamo in Norvegia così, perché queste cose fanno incazzare. Lui oggettivamente non l'ha forse mai vissuta così tanto, ma in realtà io nella mia carriera l'ho vissuta ogni gara, ogni convocazione, ogni volta che sono finito fuori da una squadra nazionale, cioè ovvero una. Nessuno mi ha mai chiamato a dirmi, Baru, guarda che abbiamo intenzione di organizzati, trova un altro sistema perché non abbiamo intenzione di prendere delle scelte e tu non rientrerai in quelle scelte. Cosa che io magari avrei accettato io come tutti gli altri, penso che anche te, Barry, nessuno ti abbia mai chiamato, ma io credo che in quel momento il bravo allenatore debba fare questo. Allenatore, per non dire direttore sportivo o colui che firma le convocazioni, perché alla fine io anche l'anno scorso, a fine stagione, hanno lasciato dei posti liberi in Coppa del Mondo, magari non tutti lo sanno, hanno lasciato i posti liberi in Coppa del Mondo, a me non mi facevano correre perché probabilmente, perché dicevano ci fosse il Covid, per proteggere i top athlete dal Covid e quindi la cosa era la stessa. Cioè, non mi hanno mai dato una motivazione vera del perché lasciavano il posto libero. E questo Mattia l'ha preso sul giustamente. E questa è una cosa che secondo me qui rientrano i veri valori dello sport, non nelle gare. Cioè, nelle gare che hanno fatto possono esserci delle situazioni del genere, ma io sinceramente, per come leggo io lo sport, è bello vedere anche queste nazioni alle Olimpiadi. E l'Italia ha 7 posti, non per delle mancanze. L'Italia ha 7 posti semplicemente perché hanno fatto 4 podi a confronto di un'Austria che adesso vanta 30 podi probabilmente come numeri di atleti sul podio in ambito maschile. Guarda caso in ambito femminile hanno 11 posti. Quindi queste cose qui sono un po' tristi perché alla fine sono stati dipinti come gli untori di cose del genere, due ragazzi che non c'entrano niente, secondo me non hanno fatto niente. Non so cosa sia successo a quelle gare, ma no, assolutamente io non credo in tutte queste. Cioè, boh, non lo so, non voglio giudicare perché non so come siano andate, ma sono comunque dichiarazioni pesanti.
No, ma anche se poi queste cose fossero vere, non sono quelle gare, quegli atleti a rubare il posto agli italiani. Cioè, non sono queste gare, questi atleti a rubare il posto agli italiani. Cioè, questo bisogna dire. Cioè, queste gare possono. Chi può prendersela con queste gare è un atleta di quel livello, o magari di uno stato che rimane fuori. Ma stiamo parlando di atleti di quarta fascia, di gente che ha una fissione regionale, non arriverebbe nemmeno nei primi 50. Non stiamo parlando dei primi 30 di chi va a giocarsi le medaglie.
Esatto.
A tal proposito, sono arrivate delle dichiarazioni poi, perché ovviamente dopo i giornali hanno interpellato la Fisi, che ovviamente ha fatto uno scaricabarile di prima categoria, e leggo delle dichiarazioni. Il CIO doveva essere più serio a annullare le gare, invece non ha preso un provvedimento, se ne è lavato le mani. Ok, allora il CIO non c'entra niente con sta gara. Perché una volta che la FIS approva la gara, il CIO cosa vuole fare? C'è un delegato che ha
Sì.
approvato la gara, la FIS approva la gara, il CIO cosa può sapere di questa gara?
Ma poi scusa, come fai a dire a un atleta, a giudicare come un atleta sciato, a dire ha frenato, non ha frenato? L'unica irregolarità che potrebbe esserci è che aprono prima il cancelletto o fanno delle robe del genere. Ma in quel caso il delegato non renderebbe mai possibile una roba del genere, perché sono lì apposta, lavorano per la FIS, e cioè è impossibile. Quindi io sono pro le piccole nazioni alle Olimpiadi, come quello di mai dire gol, che mandavano su mai dire, che cadeva 35 volte alle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono il festival dello sport, sono anche questo. Cioè, allora facciamo Coppa del Mondo e basta, scusa.
No, perché poi l'intervista, cioè le dichiarazioni erano iniziate con li hanno mandati i comitati regionali. Ok, va bene Flavio, ok, va bene. Sì, ok.
No, guarda, quella dei comitati regionali è assurda, perché ogni iscrizione, lo sappiamo, passa per via Piranesi e via Piranesi dall'ok. Quindi se tu per caso potresti annusare che c'è qualcosa di irregolare per tutelare i posti dei tuoi ragazzi italiani, ovvero Casse, Innerhofer, Sala e tutti gli atleti della tua squadra, dovresti dire no, tu non vai a quella gara, senza dare una motivazione come fanno spesso. Ti dicono no, tu non vai, senza dirti il perché, e basta, e stracci l'iscrizione, non la mandi, non la inoltri nemmeno.
No, ma poi guarda, a parte c'è questo caso, poteva essere un caso isolato, ma non lo è, perché in sua stagione lo stesso Casse è capitato in un come dire,
una mancanza di segreteria
ancora dovuta alla Fisi. E questo sono piccole cose che ti fanno, che una volta sommate vai a capire che dentro non c'è gente che capisce di sci, c'è gente che sembra di andare in posta il sabato mattina, che devi spedire un pacco e ti dicono no, torna lunedì perché tra un minuto chiudiamo. Perché è così che funziona.
Esatto.
Perché è così che funziona.
E qui dobbiamo spiegare che Casse inizio stagione ha avuto un problema, perché si sono accorti all'ultimo che i suoi punti non erano stati congelati. E cosa è successo? Ci saremmo trovati un atleta che per
sarebbe
un infortunio.
Partito col 70.
Qui sappiamo la FIS tutela l'atleta che è infortunato. Questo atleta si sono accorti inizio stagione che sarebbe partito col 70. E lì giustamente la FIS ha chiuso un occhio, però dico giustamente, ma voglio dire, ma questi errori non dovrebbero accadere. E poi anche quando accadono, poi non puoi lamentarti con la FIS se Krichmayr fa la prova Wengen quando da regolamento non potrebbe, perché sai benissimo che a inizio stagione ha chiuso un occhio nei tuoi confronti.
In ogni caso, dichiarazioni che, guarda, siamo stati zitti per 2 anni, abbiamo provato a parlare dello sci nelle sue sfaccettature più belle, più agonistiche, ma va a finire che se parli di sci italiano non puoi non parlare male di alcune cose della Fisi. È impossibile, perché in 10 anni cosa è cambiato? Non è cambiato nulla. Perché Flavio Roda, che adesso dicono, magari si può dire c'è la Goggia e la Brignone che vincono, ok, sì, la Brignone vince, ricordiamoci inizio anno la Brignone in che situazione era, che aveva chiesto alla Fisi di poter continuare col fratello che la seguiva, e per gelosie, non lo so, perché alla fine fu tutto così, gelosie, vedi che il fratello la fa andare bene, perché è questo, se un atleta di quel livello ti chiede ho bisogno di mio fratello nel mio fianco, cosa gli puoi dire? E no, tuo fratello non ti fa andare forte.
Ma certo, ma alla fine l'Austria ha aperto il caso ai tempi di Girardelli, hanno detto no, tuo padre non può stare in mezzo, questo ha cambiato nazione, ha corso per il Lussemburgo, e quando è arrivato Hirscher la prima cosa che gli hanno detto è se tu per andare forte hai bisogno di tuo padre, porta il tuo padre, e suo padre con lui da quando è entrato in squadra C. Non è che gli hanno fatto la guerra, ma gli hanno detto basta, cioè se tu per star bene hai bisogno di questa figura.
Sì, questo poi entriamo qua in un discorso lungo e che ci devia un po' da quello che stanno dicendo. Comunque fa capire un po' come ragionano dentro questa organizzazione. Perché in Fisi ragionano così alla fine.
Sì, non pianificano.
Gelosie, se un ragazzo che fa risultato e non è della stessa nazione e non ha quell'età giusta, ha magari un anno, 2 anni in più, 3 anni in più. Stefano l'anno scorso era un po' in questa situazione, Baru qua con noi, magari ci può dire meglio come funziona. Però quando succedono queste cose sembra quasi che sì, ci sia della gelosia. Tu, siccome fai meglio di me, no, non ti porto, non puoi stare in quella squadra. Sembra quasi che chi lavora meglio di te non può avere meriti, non può avere i tuoi meriti.
Certo, ma basta vedere lo slalom femminile, in cui io dico che la convocazione della Gulli è vergognosa, ma non per l'atleta, perché l'atleta ha dimostrato di essere l'unica italiana, cioè lei è l'unica italiana che è riuscita a prendere una qualifica in Coppa del Mondo. Cioè noi dobbiamo pensare che l'Italia è una nazione alpina, di tutta la Coppa del Mondo è riuscita a metterne un'italiana che tra l'altro poi è arrivata ultima. Allora io dico, se sei lo staff, se sei la FIS, dici no, nessuno di quegli allenatori va alle Olimpiadi, è ora di cambiare registro. Ma non ce la fanno, perché voglio dire, hanno la Della Mea, che è un talento che secondo me non ha nessuna nazione, e sono stati capaci di rovinare anche lei. Cioè dico rovinare perché non rovinare perché lei ha ancora le sue possibilità, ma voglio dire, c'hai un gioiello in casa e sei l'unico staff che non riesce a valorizzare un atleta del genere. Hanno fatto la squadra delle giovani slalomiste quando c'era Heini Pfitscher, che c'erano la Della Mea, la Ciurcentale, la Lorini, la Lorenzi, cioè di tutte quelle non sono la Insa non sono riuscita a portarne 4 stabili in Coppa del Mondo. Ci hanno preso la Ciurcentale, era in squadra, buttata fuori l'anno dopo, ripresa, buttata fuori, ripresa. Classici segnali di chi non sa pianificare, dire a 5 atlete, parlarle, dire vi diamo 3 anni di possibilità. Se al terzo anno non riuscite a combinare niente, andate a lavorare.
Ma io non ho capito perché hanno cambiato lo staff delle slalomiste l'anno prima delle Olimpiadi, quando le cose stavano funzionando, a parer mio, molto bene, perché avevano tirato fuori delle ragazze giovani tramite un lavoro complicato che ha fatto il signor Guadagnini. Probabilmente adesso io non ricordo esattamente come fosse lo staff l'anno scorso delle slalomiste, ma era Guadagnini. E hanno tirato fuori queste ragazze che secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro, avevano iniziato con delle vittorie in Coppa Europa, Peterlini da zero, perché alla fine hanno tra virgolette usato Curtoni e Manuela Mölg dalla loro esperienza per far nascere queste giovani che hanno coltivato bene, hanno fatto un lavoro fino a un certo punto, arrivando l'anno olimpico a cambiare lo staff. E quest'anno oggettivamente ci sono di mezzo anche tanti infortuni, c'è da dire, perché la Peterlini
certo,
ha avuto degli infortuni,
però voglio dire, se una nazione,
la Della Mea è stata infortunata e non si può pretendere che torni subito, però io vedo una, cioè sicuramente c'è stata una programmazione.
Ma poi io dico, lo slalom è la disciplina più facile da allenare, non è possibile che le discesiste e le super gigantiste siano tutte nelle 30, perché tu vedi anche la Mellesi ormai oggi cosa ha fatto, 14esima, e tutte la Pickler anche è sempre lì, ma lì vedi che c'è Feltrin, Muckmeier, ci sono figure che già quando ti parlano in pista hanno un carisma che ti trasmettono fiducia. E lo slalom è la disciplina più facile da allenare, e ci raccontiamo voglio dire, ma anche guardi le start list, perché magari anche gli svizzeri adesso sono in crisi, se guardi i maschi, ma però ne hanno 6 nei 30, poi la gara può andare male,
8 l'ultima,
8 nei 30, poi la gara può andare male, non si vince, ma la prima italiana adesso parte col 50, è quello che è grave.
No, avete detto benissimo, anche siccome Baro sullo slalom femminile hai fatto l'analisi perfetta. Io volevo ricordarvi una cosa, per far capire a tutti un po' come ragiona la Fisi. Voi vi ricordate chi è stato il primo allenatore ad essere mandato via in Coppa del Mondo quando è arrivato Roda? Quello che adesso c'è, la squadra italiana più forte di tutti. Lo slalom, cioè nello slalom, l'allenatore dello slalom,
Jacques
era stato mandato via subito.
No,
ragazzi, cioè, di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo discutere Jacques Tollier negli anni passati, lo si vede il povero Sabo Grosche che non è arrivato a concludere una gara, sta sciando da primo della classe,
No, io vorrei spendere una parola su Jacques, perché ho visto gli slalomisti quest'anno davvero competitivi e io sono estremamente convinto che sia frutto di 2 anni del suo lavoro. come d'altronde lo era stato in passato, prima che lo mandassero via, ma secondo me lui è veramente un gran programmatore e un grande allenatore. A me è capitato qualche volta, è venuto in assistenze gigantisti così, perché aveva magari qualche ragazzo, però rispetto per lui, perché veramente secondo me, come stanno sciando gli slalomisti italiani adesso, e secondo me stanno sciando molto bene, io del merito lo do a lui, però questo è un parere mio personale, dopo il resto è no. Però vedi che con programmazione, con allenatori di carattere, e lui crede nei suoi ragazzi. Cioè, se c'è un ragazzo che pensa che non abbia futuro, lui lui crede nei suoi ragazzi e li porta avanti finché questi non fanno il risultato che vogliono, e questo punta a podi. Non stiamo parlando di briciole entrare nei treni, cioè, poi ognuno ha la sua lettura delle cose, perché alla fine anche adesso siamo qui a parlare di podi, così l'anno scorso dello slalom maschile non avremmo parlato di podi. Era il primo anno che rientrava già, però le donne non sono, cioè il podio adesso come adesso lo vedono col binocolo, ma secondo me, per come si stavano mettendo le loro cose l'anno scorso con la programmazione che avevano fatto, il binocolo non era poi neanche così impossibile, anche perché nelle donne io non vedo sto livello che dici che è impossibile arrivare sul podio.
Sì, a parte quello che hanno fatto l'anno scorso, quest'anno era una cosa, cioè era una cosa da dire, che per far capire come era, cioè come non ci sia programmazione, come non ci sia, come dire, avanguardia, e guardare cosa può succedere a 4 anni, da qua a 4 anni cosa succede. In fisi questo non lo fanno, perché se mandano via Jacques Tollier, adesso non mi ricordo, 2012, siamo nel 2022, 10 anni dopo l'hanno ripreso, c'è qualcosa che non va allora.
Ma sì, ma certo, ma oggi, per dire, abbiamo sentito della convocazione di Chablot, lo svizzero, che viene portato alle Olimpiadi del 2001 a fare le prove. Questo. Del 99 a fare le prove. Cioè, è come se domani convocassero Molteni e Gibo Simoni a fare le prove in ottica Milano-Torino e di Milano-Cortina.
Potremmo parlare ore e giorni, però il problema, ora non so bene come possa funzionare all'estero, so solo che in Svizzera negli uffici della federazione sono un terzo o un quarto di quelli che ci sono in Italia. Queste sono piccole cose, non c'entrano niente con quello che c'è sulla neve. Però sono piccole cose che fanno capire l'ambiente che si respira dentro. E questo devo dirlo, perché io ho avuto mio padre che è stato vicepresidente. È entrato con Roda. Io non ho parlato per un anno mio padre perché era entrato in fisi. Perché io ho questa cosa, comunque dopo spiegheremo perché abbiamo questa visione della fisi. Non ho parlato un anno con mio padre di sci, non parlavo niente. Passavano i mesi e ogni mese era sempre più sconsolato. Tornava la sera alle 10:10, 10:30, 11 di sera, era sempre più sconsolato, perché dentro lì non si può fare niente. Se tu hai un minimo di visione, ti dicono: stai facendo troppo, abbiamo sempre fatto in modo diverso, non va bene così. Perché il problema è uno solo, è un ente pubblico, ha una mentalità da Poste Italiane, queste cose vanno dette.
Certo, poi in tantissimi casi si vede che manca la passione, e quando la gente...
Manca la passione e le competenze, sì, manca certo. Le competenze, perché per dirti, nel 2014, se non avevamo Claudio Ravetto, che per quanto io personalmente, in generale come SVAT, magari gli siamo andati contro, su tante cose non ci siamo mai trovati, l'abbiamo criticato in tanti ambiti, però Claudio Ravetto capiva di sci, era un bravo tecnico, era un vincente, e lui sapeva cosa doveva fare. che poi dopo lì, ok, il suo problema era stato quella gara lì, aveva detto possono correre solo i ragazzi della squadra A e della squadra B. Mi ricordo Michele Cortella che aveva chiesto perché non possiamo farla, no, non potete farla questa gara. Un po' estremizzata era stata quella gara per recuperare posti nel contingente.
Certo, poi è come quello che è successo a Paini negli ultimi giorni, che ha visto interrompersi la sua carriera nel mese di gennaio e ritrovarsi da pensare a avere le ambizioni di vincere le gare a fare lo ski man nel giro di pochi giorni.
Una roba che in qualsiasi altro sport è come se a giocare a calcio ti dicono a gennaio guarda devi andare a tagliare l'erba del prato domattina. È una roba da folle. Sì, adesso noi non sanno, magari a inizio stagione gli era stato detto, magari non lo so, vediamo a gennaio come vai, può essere. Però questo ragazzo era nei 15 in Coppa Europa, non era nei 15 alla gara del Migrolino.
Certo, e poi da come la vedo io in velocità adesso, il livello si è abbassato molto e uno come Paini in Coppa Europa avrebbe potuto benissimo giocarsi le sue carte fino a fine stagione.
Beh, si vede che in Italia pensano ad avere troppi discesisti giovani capaci, non lo so, io non le vedo, però allora io ho sentito Paini, mi dispiace molto per il suo, per quello che è successo, perché sicuramente non se lo meritava, non sono stupito perché ormai non mi stupisco più di niente, perché la mentalità è questa. Sinceramente, fossi io Paini e mi dicono di andare a fare gli sci ai miei compagni che correvano contro di me, gli avrei detto di andare a stendere, però queste sono scelte di vita, magari lui insomma ha intenzione di restare nell'arma, questo non lo so, eccetera eccetera, però io davanti a certe situazioni rimango sempre un po' più... Non ho seguito molto lo sci proprio perché a me tutte queste robe qua sono successe e secondo me a me che più mi ha dato fastidio non è il fatto che tu mi lasci a casa, è il fatto che tu non hai le palle di dirmi le cose come stanno in faccia e alla fine quell'ambito lì se non fai così non funziona, capito?
No, tornando sui discesisti tu Kaiser che hai detto del livello, io volevo tornare a 2009, 2008, 2009, perché dobbiamo tornare nel passato per arrivare al problema che c'è adesso.
Certo.
Il fautore di Ratio Farm, perché era da lì che era arrivato Flavio Roda. E io non è, cioè, no, con chi devo avercela? Con chi devo avercela se non sono andati bene i piani dell'Italia? Perché io che sono Carlo Beretta andavo di traverso, cosa devo dire? Ero scarso, non potevo mai arrivare là. Ma adesso vi dico qualche nome. Andy Plank, campione del mondo junior davanti a Dominic Paris. Hagen Patscheider. E possiamo continuare fino a domattina. Sì, Jacopo Di Ronco. Julian Giacomelli.
Raffaele Runga.
Pangrazzi. Quinto a Garmin.
Cioè ragazzi, di cosa stiamo parlando?
Ma lì si vede che questi atleti proprio non sono stati coltivati. Qui capisci che alla fine l'unico a salvarsi è stato Dominic Paris, un atleta super talentuoso, cioè probabilmente il discesista più talentuoso
di tutti i tempi.
Sì, di tutti i tempi che in Italia riesce a emergere, ma che sarebbe emerso anche se avesse corso per il Libano. E io dico, lì capisci la differenza tra l'Italia e l'Austria. Cioè l'Austria è una nazione in cui ti fanno fare podi a Leitinger. C'è Leitinger, ci rendiamo... È come... C'è Leitinger.
Daniel
Emmetsberger. Emmetsberger,
ma cioè voglio dire, ma cos'ha Tonetti da invidiare a Leitinger? Cioè cos'ha Borsotti da invidiare a Leitinger? Pure sto qua ha fatto i podi, ha fatto le medaglie mondiali, e in Italia invece arrivano gli Innerhofer, i Paris, i Ghedina, le Goggia, le Brignone, atleti super talentuosi, ma l'atleta di fascia media... Non viene spinto, non riesce ad emergere. Emmetsberger era il peggiore degli austriaci.
Però
gli austriaci forti hanno smesso tutti perché non venivano provati in Coppa del Mondo da quanto il livello era alto. Hanno smesso tutti Kröll, Schweiger, Carelli,
però Offenhauser. Io sono convinto che per creare nuovi fenomeni serve una fascia media altissima, tanti di fascia media che vanno forte. Io sono convinto che il gruppo fa tanto, anche se è uno sport singolo, che tutte queste, cioè, guarda la Svizzera, si fa male uno, la medaglia la fanno comunque con qualcun altro. E Murisier possiamo dire che era un fenomeno, Fevre possiamo dire che era un fenomeno, ma gli altri sono venuti fuori da una programmazione durata anni. Hanno fatto quadrienni, cioè, quelle sono programmazioni. Uno Jule è un programmazione, un Zenhauser è programmazione. Quelli sono atleti che sono cresciuti con una programmazione. Vini va fortissimo per qualsiasi, cioè, lui ha talento. Paris è talentuoso, come dici te. La Sophie ha una testa che è dura come il cemento, avrebbe vinto anche con, cioè. Poi loro sicuramente hanno una programmazione, secondo me, diversa da tutti gli altri. Però da lì sono passati.
Io credo che il caso più eclatante, come dice il Kaiser, come hai detto tu, Baru, sia Daniel Metzberger, perché terzo a Kids, e quando andavi a vedere le classifiche di Coppa Europa era il 12° su 12 degli austriaci partenti. Anche Mario Carelli era più forte di lui.
Sì, ma è arrivato terzo, è arrivato quarto a Wengen e quarto a Gormio.
Io direi che non so cosa dobbiamo vedere di più, cioè, abbiamo le prove per capire che si è annegati a far programmazione, che l'ambiente in cui un italiano cresce non è giusto, perché anche siccome io sono arrivato a questa conclusione, mezzi tecnici ci sono, mezzi tattici, mezzi come dire, gestionali, logistici, secondo me c'è tutto, piste, la programmazione ci sta anche, perché se uno come l'allenatore degli slalomisti Jacques, che è un maestro della programmazione degli eventi, riesce comunque a preparare tutto, possono farlo anche tutti gli altri allenatori, o Giro anche. Io credo che ci sia un problema di ambientazione, mentalità e di come si vive questo sport, perché se tu dopo vai a vedere i norvegesi, io vorrei prendere un atleta della Fisi a fine stagione e un atleta norvegese e fargli delle domande e chiedergli subito: domani hai voglia di sciare? A maggio? Un italiano ti direbbe: non ne ho piene le balle, domani voglio andare in vacanza. Ma uno di 18-19 anni, e potrebbe anche essere normale che ti dica così. Perché se ti scassano i maroni tutto l'anno su delle cazzate, sulle classifiche, sul ti porto o non ti porto, perché sono loro che ti mettono dentro queste cazzate, perché è pieno di atleti che in Coppa del Mondo arrivavano su in start, alla quinta o alla sesta partenza, e gli veniva detto: se non entri nei 30 non ti portiamo più. Vabbè. A gente di 20 anni. E tu vedi un Pinheiro, per quanto fenomeno sia, un Atle, un Norrbotten che aveva smesso, un Seierstedt, che a maggio... E lì cambiano il motore, che con la stagione che hanno dentro vanno a sciare e caricano dentro più giri possibili, e non lo so, li vedi che hanno voglia di sciare, ma da come te ne parlano. E li vedi che quando vanno in giro sembra che stiano facendo una cosa semplice alla fine.
Ma io sono altamente convinto che la mentalità faccia tutto, perché io vedo i norvegesi, loro fanno gruppo. Cioè, non gli interessa se loro sono usciti, ok, sbollita quella, sono al traguardo e sperano che il loro compagno arrivi sul podio. Da noi può sembrare così, ma no, diciamocela, ma diciamogliela.
Non può essere così, non può perché essere il sistema così. Italiano è il sistema italiano che ti spinge a pensare così, perché se morte tua, vita mia in Bravo. Italia, in Norvegia invece... A quegli atleti viene detto: tu devi solo lavorare, fare le tue cose e ti diamo 4 anni di tempo. Non gli dicono se sta stagione vai male o stai a casa, perché altrimenti gente come Haugan e Haugen in Italia sarebbe già fuori.
Beh, Barry,
in Norvegia,
tu dicevi
no.
Abbiamo dovuto correre col fucile, ho corso tutta la carriera col fucile in testa in partenza, in partenza magari in Coppa del Mondo col 50 io ho il fucile.
Ma voglio dire, anche te, è l'ultimo shot. I campionati italiani, il Super G a Caspoggio, Se domani non vai forte, non vai ai mondiali junior. Hai dovuto vincere Norro per andare ai mondiali junior. Voglio dire, la sera prima cos'eri? Eri l'ultimo del carro, il giorno dopo perché hai vinto una medaglia. Cioè, non voglio dire, non è che ti porto perché credo che tu su quella pista puoi andare forte, ti porto perché devo avere il risultato sulla carta.
Però io sono sincero. Allora, io sono per una mentalità vincente. Quindi, come dici tu, quando arriva in fondo un austriaco, fa una gara della Madonna e decimo a Kitz.
Strolza Campiglio
era ottavo col 38, manche della Madonna, niente, lui non era contento, voleva vincere, è uscito. Adelboden è arrivato giù, uguale, seconda manche, primo, fuori squadra, questo si è qualificato alle Olimpiadi. E poi, io penso che bisogna un attimo, la mentalità sia importantissima, ma bisogna anche partire dalle basi, cioè... Io l'anno scorso ho sentito dei ragionamenti che secondo me bisognerebbe anche farsi un attimo un bagno di essere un attimo più umili, perché anche l'anno scorso, prima di Kranjska-Gora, ovviamente nessuno mi chiama al telefono la settimana prima perché avevano deciso di lasciare il posto libero, ma farmelo sapere era troppo per loro. Allora chiamai il direttore tecnico, no, come si chiama? Direttore sportivo, quella figura lì. Vabbè. Chiamai il direttore sportivo e logicamente non mi ha detto come stavano le cose, ha girato un po' intorno come suo solito e mi fa: beh, ma guarda che a noi non interessa gente che arriva a 20esima, 25esima in Coppa del Mondo. Unica cosa è che adesso alle Olimpiadi mi sembra che stia andando qualcuno che con un 30esimo si è qualificato, sì, alle Olimpiadi, certo. Quindi le cose non sono uguali per tutte, ma va benissimo. Però loro in questo momento stanno vivendo di gente che arriva a 20esima, perché hanno 4 podi in tutte queste gare, quindi bisogna un attimo tornare alla base e ricostruire. Bisogna abbassare la testa e non pensare che siamo,
sì,
l'Austria,
c'è sempre Paris
che siamo l'Austria che dici io vado a Cortina con e torno a casa con 10-15 medaglie. No, noi adesso siamo l'Italia che abbiamo qualche squadra che scia bene, per esempio gli slalomisti, grazie a Jack, che possono far medaglia, o dei discesisti, grazie Guido. Cioè, però è inutile che non voglio gente che arrivi 20esimo. Ma sì, ma dal 20esimo tu costruisci, parti e costruisci una squadra che può poi arrivare lì. Se questa è la mentalità, con il primo gigantista che arriva magari, ok, tolto Finferlo, non mi sembra che gli altri arrivino nei 10,
sì,
tutte
la squadra
le gare.
Non esiste più.
E gli le slalomiste uguali. Cioè, capisci, a me è questo che io penso che bisogna un attimo fare un po' di umiltà e ripartire con le idee più chiare. Questo è un po' quello che io ho vissuto, penso io, poi... Ognuno ha le sue idee e basta, però.
No, tu hai detto una cosa che secondo me fa capire veramente tutto quello che un atleta si porta. Perché quando uno taglia il traguardo, da quando taglia il traguardo e vede il tempo, la sua reazione è naturale. Non è che dici adesso esulto, adesso faccio così. È una reazione naturale. Come tu l'anno scorso hai esultato, abbiamo esultato anche noi tutti. Cioè... quello che dici tu, noi italiani siamo quelli che quando prendono una top, cioè vedi gente che arriva a 15esima, 20esima, 25esima, esulta come se avesse fatto quasi un podio. Però non dico che sbagliano a esultare, perché non è che sbaglia a esultare, è una cosa naturale quella. Quella cosa deriva appunto da tutto quello che ti dicono, da tutto quello che passi, dall'ambiente, dal... Come diceva Cotelli, stiamo allenando... dei 20esimi posti, ma lui lo diceva in una maniera diversa. Secondo me mentalmente li stiamo allenando dei 20esimi posti, sì. Perché gli fai credere che il 20esimo, il 15esimo alla fine può anche andare bene,
sì. Cioè oggettivamente ci stiamo lamentando per il mancato ottavo posto alle Olimpiadi, ma quelli che si giocano veramente dopo, per l'amor di Dio, una gara, cioè Mattia se fa una bella gara ci poteva stare.
Sì, secondo me il Super G su una pista nuova così succedeva come a Cortina l'anno scorso, che i primi sei ti sbagliano la linea, tu parti per decimo, li hai visti in televisione, fai la gara della vita, cioè non sbagli una linea e ti porti a casa la medaglia.
Però, ripeto, quante gare sono state fatte ad oggi di Coppa del Mondo? 30? Più o meno. 4 podi, cioè, almeno mi sembra 4, mi sembra di ricordare De Alibrandini in Badia, due podi di
Paris.
Paris, Razzo, magia, magia, perché quello è un grande. E poi chi è che abbiamo arrivato? Chi è che è arrivato sul podio? Ragazzi, cioè.
Deli Prandini in Badia.
4. Cioè, quelli sono i podi su così tante gare. Speriamo di azzeccarlo alle Olimpiadi. Però i posti sono 7, gli altri ne hanno 11, ma gli altri sono. Foyt l'ho visto spesso sul podio. Odermatt è sempre sul podio. Cioè, gli slalom sono sul podio, cioè, non so.
No, al fine della fiera, quello che è venuto fuori da questi 47 minuti di discorso è che cioè, la Fisi, adesso la Fisi in un secondo momento, ma è saltato fuori appunto che queste gare farsa hanno tolto i posti all'Italia. La verità è che gli ultimi 12-15 anni hanno tolto i posti all'Italia. Perché siamo diventati degli sciatori mediocri quando eravamo i primi della classe. E poi avremo sempre i fenomeni. Perché Razzo è un fenomeno. E ricordiamoci che Razzo era fuori squadra. E 2 anni fa, quando è che siete andati in Nuova Zelanda? 2 o 3 anni fa, Razzoli era giù in Nuova Zelanda e gli chiedeva se Baruffa voleva il sughino nella pasta o il parmigiano, quelle robe lì. Ricordiamocelo.
E noi abbiamo sempre visto, cioè magari abbiamo sempre anche quasi preso per il culo nazioni come la Slovacchia o quelli. C'è solo da prendere esempio di cosa fanno loro adesso per arrivare alta, perché loro hanno un potenziale ed esprimono quel potenziale. Noi abbiamo un potenziale che assolutamente non esprimiamo, perché io ho visto suon di talenti passare. È vero che ognuno è artefice del proprio destino. Però se ogni tanto qualcuno ti dà anche una mano a arrivare al top, non è che a me mi fa proprio schifo.
Kaiser, ha qualcosa da aggiungere?
No, direi niente. Ormai mancano pochi giorni alle Olimpiadi.
E viva lo spirito
Chance di medaglia ci sono.
olimpico. No, io tornerei solo. Facciamo una parentesi simpatica sulle gare farsa. Ah, no, volevo dire questa cosa appunto delle gare farsa, che poi non è che si può dire che queste sono gare farsa perché ci sono le nazioni che devono andare alle Olimpiadi come Arabia Saudita, Turchia e Kazakistan e così, e quando ai campionati italiani giovani, come già è spesso successo, o ad LFC Junior, vanno i primi della classe di Coppa del Mondo italiani perché tutti sono stati inclusi in queste gare, tutti, quelli che sono adesso che vanno alle Olimpiadi, sono stati chiamati tutti per andare a frenare. E non potete dirmi che può andare bene per quelle gare lì e non può andare bene invece per le gare che fanno al CIO. Perché se Paris va al 2012, eravamo Klotz, Paris e Pachaider, ai campionati italiani giovani, che si diceva dobbiamo portarli per abbassare i punti. E cosa vuol dire? L'Italia, l'Austria, la Francia possono farlo e tutti gli altri no? Quindi prima di fare delle dichiarazioni, la Fisi dovrebbe guardare in casa sua e non fare la sua scaricabarile sui comitati.
O su due
Anche
nomi che
perché
non
poi dopo i
c'entrano
comitati ti
niente.
votano e ci sono delle elezioni, credo, a breve. E speriamo che vadano al contrario. Io lo auguro, poi non si sa mai chi possa arrivare.
Speriamo che arrivi Flavio Alberti.
No, parentesi simpatica, raccontavi di una gara, cos'era una FIS, dove il grandissimo forestale.
Ah, Diego Castellaz che mi raccontava che era sceso con uno zaino durante la seconda manche.
Ma sì, è pieno. Cioè, tutti abbiamo visto scene di gente che apriva il cancelletto prima, lo lasciava aperto 5
Quello non
secondi.
l'ho mai visto.
Quelle
Cioè.
gare ci fanno parte della storia dello sci e penso che ci saranno
Ma
sempre.
ci sa.
E alla fine raccontiamo che non sono quelle gare a far emergere un campione, sono quelle
Esatto,
gare che possono
esatto,
darti l'aiuto.
esatto.
ma non certo a condizionare la carriera di un atleta,
Anche
in
perché
positivo e anche in negativo.
oggettivamente il giamaicano DJ che finisce su cos'è, BBC, quelle cose, cioè è bello, nel senso
Ma
a
sì,
me
non ha
piace,
rubato niente a
ma non ha
nessuno.
rubato niente a nessuno, ma è pubblicità, è spirito sportivo. Vabbè, anche se ha fatto due gare un po', c'è cioè, pieno di gare nel mondo, andate da un'altra parte, fate i punti da un'altra parte, non so cosa dire.
Questo rimarca ancora il fatto che per parlare di sci, alla fine ci vuole polemica, ci
Sì.
vuole queste cose qua, perché se la Repubblica, Dago Spia, tutte quelle testate lì vengono a. Io non mi stupisco che troveremo un servizio sulle Iene, secondo me, tra poco di sta cosa. Chissà che cazzate verranno fuori. Guardate, 6 febbraio, discesa libera, ci
Bah.
alzeremo tutti al mattino
Eh sì.
e alla sera faremo la puntata, analisi della prima gara delle Olimpiadi. Ah, e non so se avete sentito l'audio della pista di Coppa del Mondo. Ho visto delle foto, è una pista tosta. Purché ne dica la gente dove stiamo andando a fare le Olimpiadi, verrà una pista molto
No.
bella, stile Sochi, perché alla fine era grande Olimpiade. E quindi, domenica, prima gara, voglio la vostra medaglia d'oro.
Beat Foyt.
E io non vedo l'ora della discesa. Secondo me, in Super G in discesa ci saranno dei jolly da parte dell'America e del Canada, perché su quelle nevi fredde. Allora, abbiamo avuto dei feedback dalla Cina, e dicono discesa veramente tosta, neve aggressiva, freddo. Vediamo, interessantissimo
Ma
la
io,
velocità
dimmi un nome,
alle Olimpiadi.
dimmi un nome.
Maier.
È probabile per la stagione che ha fatto
Ma cazzo,
e
ma hai fatto discorso sulla neve fredda, l'America, il
sì,
Canada,
ma
mi
per
dici Maier?
io invece ho paura che
Cochran.
uno come
Sì.
Paris per due Olimpiadi, c'è cioè uno degli discesisti più forti degli ultimi 20 anni, e rischi di rimanere senza niente,
Direi
solo
poco.
per la neve. Questa è la grande incognita.
Io
Secondo me,
vorrei.
su quella neve, cioè proprio per la nostra natura, non posso.
No, per la nostra mentalità.
No, ma no, secondo me più per la natura. Oppure che gente come Crawford, Thompson e Seger e quelli lì siano sotto i riflettori di tutti, perché senza neanche saperlo e rendersi conto del vantaggio che possono avere per aver vissuto fin da bambini su nevi del genere, li possa avvantaggiare.
Sì, io vedo Cochran pericolosissimo, anche perché ha fatto delle dichiarazioni, cioè lui stesso dice verrà fuori una gran gara perché gente come Foyt, i più esperti, alla fine partono a condizioni pari. Se pensi uno come Claret, che è in giro da 40 anni, uno come lui è svantaggiato di brutto da una situazione del genere. E io non sottovaluterei, per come l'ho visto in alcuni settori, l'uomo che quando vede il metallo mette il sorriso sempre. Winner.
Anche lui, secondo me, la neve è così. La pista è difficile e quindi quello lo caricherà, però la neve. Poi è vero che lui negli ultimi anni, proprio per il suo modo di lavorare, di andare alle 5 del mattino a sciare anche a giugno, ha imparato ad andare forte sui piani, perché lui in Val Gardena ha dimostrato di andare forte. Possiamo raccontarci quello che vogliamo. Però, infatti, se avessero fatto decidere a me, avrei lasciato a casa Sala, nonostante lo meritasse. Perché penso che un posto in più in velocità, con tutte
Concordo,
quelle variabili,
concordo.
avrebbe
La
fatto
gara, il
comodo.
Super G
No, lui
è la gara che statisticamente ti dà più possibilità di tutte le
No, no, io sono
altre. Poi per merito doveva andare
felicissimo,
Sala,
son
ovviamente.
felicissimo che Tommy vada, perché secondo me ha perso diverse occasioni già ai mondiali qua a San Moritz, alle vecchie Olimpiadi. È meritatissimo, l'ho visto a Schladming ed era contentissimo di come sta andando. E secondo me 2 decimi dal podio a Kiss, 2 decimi al podio a Schladming, cioè
No, la sciata sembra sempre
assolutamente
anche con
sono
margine, no?
felicissimo e spero che sia, non si sa mai, il giorno giusto anche per lui, cioè, è vero che lo slalom è adesso come adesso è follia, perché è follia, È vero anche che questa cosa della discesa del super che non si conoscono, una carta in più non ci avrebbe fatto male, però ritorniamo al discorso che bisognava pensarci prima. Detto questo, non vedo l'ora del 6 febbraio.
Come sempre sarà una gran gara, perché alla fine discesa libera è sempre una figata. Ci dirà, la prima prova ci dirà subito, subito come saranno le cose.
No, sarà un blef la prima
Sarà
prova.
un
Blef.
Dite, io mi ricordo, io dico sta cosa perché mi ricordo che Kush diceva: se già nella prima prova non vai bene, vuol dire che non è la tua
Erano
pista.
tempi
Non è
diversi.
vero, no, non è vero.
Ok, allora. No, era una cosa che Kush aveva detto a Justin Morisier nei mondiali junior, gli aveva detto, non aveva mai fatto discesa quell'anno, gli ha detto: vai forte la prima prova, perché capisci veramente se puoi andare forte o no. La seconda vai tranquillo e poi vai in gara. Magari sono cagate,
Occhio a
non so.
Morisier in combinata.
Io credo che non la guarderò neanche la combinata.
Sì, non guardarla comunque è medaglia.
Vabbè,
Non
c'è
ragioniamo come
anche il
finisce.
parallelo?
Sì, quello non lo guardo neanche io.
Guarda, spero di essere a Loano, alla Gran Fondo, col marsivelo, quando ci saranno quelle gare. No, scherzi a parte. Purché ne dicano, sarà una grande Olimpiadi. Perché vedremo, secondo me, storie pazzesche. Io spero poi, mandiamo un saluto a Sofia Goggia, perché speriamo tutti che rientri. Ci dispiace per Mattia Casse, perché alla fine è anche, come dire, il nostro amico, è uno che supportiamo da sempre. Ci dispiace per Federico Vietti e Guala, perché non si può essere trattati così dall'oggi al domani su dei media. E ci dispiace di avere una federazione del genere. Io chiuderei qua. Grazie ragazzi.
Grazie a tutti.
Ciao ragazzi.